Bentornati a una nuova puntata del Canto della Civetta qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente, in compagnia di Francesca Romana. Oggi Barone è assente giustificato, però sono in compagnia di un altro eccezionale esponente di Fons Perennis, Presidente. Presidente, buonasera, mi senti?
Buonasera a tutti, sento benissimo.
Perfetto, perfetto, forte e chiaro. Allora, oggi il tema della puntata del Canto della Civetta, in virtù del, diciamo, del periodo verso cui ci avviciniamo, che è il solstizio d'inverno, chiaramente è la figura di Mitra. Vuoi dare una piccola introduzione, Calchi, Presidente, prima di entrare poi nel vivo?
Sì, dai, diciamo, stasera tratteremo un tema importante, un dio antichissimo che attraverso millenni arriva fino a noi. Allora tutti si possono chiedere perché oggi parliamo di questo, e ognuno per sé può chiederselo, ma io che cosa ho a che fare con questo dio?
Certo. Questa è un po' la domanda delle domande, anche perché poi, insomma, come vedremo poi nel corso della trasmissione, che chiaramente non finirà in questa, si dividerà in due parti, e infatti anche la locandina cita parte prima, vedremo anche che, insomma, ci sono delle diciamo che le grandi religioni monoteiste hanno un po' rubato al culto di Mitra la figura del fanciullo solare, del fanciullo d'oro, per poi trasmutarla in figure diverse, come ad esempio quella di Cristo, Presidente.
Assolutamente sì, confermo, lo vedremo bene poi nei dettagli, abbiamo due incontri, quindi abbiamo tanto tempo a disposizione, sì. Possiamo parlare fino alle virgole del culto.
C'è tanta ciccia sul fuoco, come direbbe Barone, che salutiamo. Allora adesso andiamo a sentire Antica Tradizione, i Fuochi di Beltane, saluto Andrea che so che ci ascolta di Antica Tradizione, e noi torniamo tra pochissimo da voi.
Sospesi in questa terra antica, in questa terra scura, dirò quel canto che annuncia l'estate, portando il nuovo sole a Beltane. Io ti racconto di genti cullate dal vento del nord, visi di roccia scolpiti dal tempo, signori venuti da Imbolc. Occhi bagnati di cielo suonano al tramonto cercando nuove lune. Sulla quercia antica, oro di quei monti, vola il falco oltre il confine. E sarà la gioventù, vento lieve che toglie rancori, porterà tra di noi nera fiamma che accende gli ardori. Sale in alto libertà, figlio di un'unica terra, nuovo sole sorgerà, noi saremo la pace e la guerra. 12 rune al fianco del cammino saranno la magica sorte di un uomo che corre incontro al suo destino, il cerchio, la croce e la morte. Portano leggende sul filo delle onde, Sento le voci di 100 cavalieri, un clamore piano si diffonde dalle distese di ghiaccio a queste colline di rosa. Noi canteremo nel cerchio della notte aspettando il sole a Beltran. Vola in alto libertà, figlio di un'unica terra. Nuovo sole sorgerà, noi saremo la pace e la guerra. 12 rune al fianco del cammino saranno una magica sorte di un uomo che corre incontro al suo destino, il cerchio, la croce e la morte.
E ognuno che arriva ci vuole mettere una mano.
Vola in alto libertà, figlio di un'unica terra.
Come sta forte il
sole sorgerà, noi saremo la pace e la guerra. 12 rune al fianco del cammino saranno una magica sorte di un uomo che corre incontro al suo destino, il cerchio.
No, la frase non si è fatta.
Eccoci tornati sempre su RBN al canto della civetta, questa canzone di antica tradizione, veramente una poesia molto bella. Allora, prima di passare la parola al presidente, che appunto comincerà a parlarci di Mitra, io consiglio un testo che è acquistabile nella nostra libreria Testa di Ferro per chi è a Roma, ma in altre librerie come il Bargello a Firenze, o comunque se non lo trovate, Testa di Ferro ormai consegna in tutta Italia con questo lockdown e i nostri ragazzi sono il top, quindi ve lo mandano dappertutto, che è Il Dio Splendente di Stefano Arcella. Quindi questo testo lo consigliamo per chi voglia poi approfondire l'argomento di Mitra. Sei d'accordo, presidente?
Assolutamente sì. Allora, iniziamo, andiamo subito a bomba. Sì. La canzone di antica tradizione è molto bella. Sì. E se non sbaglio, cioè vi racconto, quest'estate è stato regalato un sondolo con una runa che, se non ricordo male, mi dissero è stata fatta proprio da questi ragazzi di antica tradizione. Sì, sì, una cosa molto molto bella che ho apprezzato tanto e porto ancora sempre con me.
Bene, bene. Bene, bene.
Mi fa piacere, quindi, iniziare questa chiacchierata con questa canzone.
Con loro.
Molto,
io
molto
saluto
bella.
Andrea per tutti, perché insomma so che ci ascolta, ci dà anche insomma, ci interfacciamo sulla musica di, appunto, del canto della civetta, quindi saluto Andrea per tutti i ragazzi chiaramente di antica tradizione.
Bene, bene, io non li conosco personalmente, almeno una volta vennero a fare il concerto a Maccarese, sì. Mi ricordo molto molto bello.
Sì, 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 sì.
Comunque bene, ottimo, ben inizio. Anche sui testi mi trovo, diciamo, infatti stasera faremo riferimento soprattutto a tre testi, quello che hai detto tu, sì. Il Dio Splendente di Stefano Arcella, che comunque è uno degli studiosi,
sì,
contemporanei di Mitra più importanti, sì. Ha fatto questo testo veramente bellissimo, rivisto in questi giorni, c'è proprio tutto in questo libro, quindi è un libro assolutamente che consiglio. Poi avremo Roberto Rigon, Il culto di Mitra tra mito e storia, un piemontese, mi sono un po' letto la biografia, del 45, nato nel 1945,
sì.
Mi viene sempre in mente che devo chiedere agli amici piemontesi se è ancora viva questa persona, se è ancora viva da quelle parti, sarebbe bello parlarci, perché anche questo è veramente un bel libro.
Certo.
E poi abbiamo anche come riferimento il libro di Evola, La via delle realizzazioni di sé attraverso i misteri di Mitra,
sì,
che è un altro libro molto bello, ovviamente, sì, diciamo, per noi comunque Evola rappresenta nel 99,9% dei casi il punto di riferimento,
certo.
Cioè il scrittore che meglio ha espresso certi simboli, immagini, concetti che vanno anche molto al di là di una comprensione intellettuale, quindi chiaro, quindi cercheremo anche noi nel nostro piccolo di offrire delle immagini.
Certo, certo.
Infatti parto proprio da questo, diciamo, mi sono trovato anzi dei vecchi appunti, no? Che
dopo ricordi. Tanti anni di studio di Mitra, immaginiamo che insomma tu abbia tante ovunque.
Sì, no, ma questa è anche una grande fortuna che, ripeto, ringrazio sempre di poter fare queste trasmissioni, perché ti costringono a rivederti, certo, tutti gli appunti, tutti i libri, no? Che magari all'inizio c'è un po' di pigrizia, come diciamo, che mi va tantissimo, devo interrompere altre letture, eccetera, eccetera. Invece poi quando le fai è una cosa bellissima, certo, una fortuna, vedo propria poter approfondire questo. Infatti mi sono ritrovato questo libro di Rigon con tutti degli appuntini che iniziano proprio così, dice, quando si trattano questi temi si fa un'archeologia spirituale, un termine che noi utilizziamo, sì, spessissimo, sì, questo. E archeologia spirituale ovviamente che vuol dire? Non è che noi andiamo come l'archeologo normale con la palettina, la scopettina o la pala, diciamo, a scavare nella terra, o meglio, anche questo facciamo, ma soprattutto è un'archeologia di tipo interiore, quindi è fatta di ricerca, di studi, di approfondimenti, di meditazioni, di sforzi interiori, affinché come l'archeologo poi porta alla luce dei monumenti, dei resti, di antiche tradizioni, appunto, di antiche civiltà, allo stesso modo noi questi ritrovamenti li dobbiamo fare al nostro interno, perché tutto quello che noi facciamo è volto a riscoprire dentro di noi, in primo luogo, certo, queste forze, no? Chiaro, quindi questi sforzi veri e propri che vengono fatti poi devono avere una controparte anche a livello di intuizioni, di riscoperte, di immagini e poi di messa in pratica, perché altrimenti si rimane solamente a livello intellettuale, che non è una cosa che ci interessa. Almeno per noi, diciamo, dal nostro punto di vista, è sempre un punto di vista di guerriero. No? Oggi casualmente ho trovato un articolo sul giornale, sì, no, che parlava del parallelismo di Platone come filosofo, quindi studioso dell'anima, della conoscenza, ma anche delle palestre dove insegnava Platone, perché certo, dice parallelamente all'anima veniva forgiato il corpo. Ricordiamo che Platone fu anche un guerriero, un combattente, un campione di pancrazio, quest'arte greca della lotta, no?
Come no,
per
come
noi,
no?
Per noi esiste sì il filosofo che all'ultima fase della vita ha i capelli bianchi, lunghi, fortunato, diciamo, lunghi, no? Perché può permettersi, ma soprattutto colui che è stato un guerriero durante la vita.
Chiaro,
cioè noi non contempliamo il filosofo giovane, triste, con la panza, no, sudato, certo, laido, no? Per noi quella non è una figura triste,
faticato,
non è una figura con esatto, per noi è il guerriero felice, gioioso, pieno di vita, certo, in voglia di combattere, che non si abbatte di fronte a niente, di fronte a nessuna avversità. Quello è il nostro punto di riferimento.
Giusto, giustissimo. Tanto è vero che, Presidente, questi luoghi appunto dove si faceva filosofia o comunque dove c'era dialettica, ma c'era anche attività fisica, si chiamavano gymnasium, che erano una volta poi i nostri ministri indegni dell'istruzione hanno voluto togliere al liceo classico questo biennio che si chiamava il ginnasio, che insomma era importante, era una cosa bella. Chiaramente quando tolgono qualcosa le parole, le vibrazioni hanno un potere e quindi quando tolgono vanno a togliere.
Eccellente. Noi andiamo in quella direzione lì, no? Loro vogliono togliere,
esatto,
potere, vibrazioni, immagini, e noi invece facciamo l'esatto contrario. Quindi no? Mettiamo proprio quello. E infatti l'altra cosa che mi sono segnato, oltre a fare archeologia spirituale, noi siamo portatori di una tradizione. Tradizione che vuol dire, no? Prendere un qualcosa che viene dal passato, riattualizzarlo e tramandarlo verso il futuro, riportarlo verso il futuro. E mi sono segnato questa immagine, fiamma accende fiamma. Noi prendiamo una fiamma che viene dal passato e la riattualizziamo oggi e la portiamo verso il futuro. Allora, nelle nostre vite purtroppo ci hanno costretto a vivere in degli appartamenti chiusi dove non c'è più il fuoco, no? Che è l'elemento centrale. Anche del qua era uno degli elementi centrali anche del culto di Mitra,
certo,
e quindi purtroppo tante volte non abbiamo molte occasioni di vedere il fuoco, perché già quello potrebbe dirci tutto, no? potrebbe dire tutto del calore, della luce che emana, no? Della legna che lo alimenta. E noi che cosa siamo? Noi siamo come quel fuoco lì, noi dobbiamo vedere quel fuoco, no? E dobbiamo immaginare noi come una legna gettata in quel fuoco lì, ma che è contenta di ardere in quel fuoco, no? Oggi come se il mondo ti dicesse: tu sei un pezzo di legno che non devi bruciare, no? Devi stare tranquillo nella tua casetta fino a che il tempo ti corromperà.
Certo.
No? Perché inevitabilmente il tempo passa e tu perderai delle facoltà, diventerai più rimbambito.
Chiaro,
no?
Quindi invece che bruciare nel fuoco marcirai praticamente.
Marcirai, bravo! Infatti come dicono che te marcirai all'inferno,
certo,
no?
Certo, certo.
Invece no, per noi no, per noi siamo quel fuoco lì. Noi dobbiamo essere quei pezzi di legno che uno sopra l'altro facciamo brillare questa fiamma altissima, e questa fiamma porta luce, porta calore nei cuori, nelle anime delle persone che ci sono intorno, no? È questo che dobbiamo fare,
certo.
Affinché poi quelli che ci sono intorno, riscaldati, illuminati, vedano noi come dei punti di riferimento e naturalmente si aggregheranno alle nostre fila, no? Fino a che ovviamente proveremo a riportare un po' le cose nella giusta direzione.
Vabbè, questo insomma è l'ordine giusto delle cose.
L'ordine giusto delle cose, esattamente, esattamente. E questo ci fa già riandare al tema di oggi, no? Che è questo Mitra, questo dio antichissimo, citato nei libri sacri iranici, nei libri sacri indiani,
sì,
di migliaia di anni prima di quello che viene detto il Cristo, no? Che poi sembra il cristianesimo. E allora una prima considerazione: gli studiosi degli ultimi secoli, soprattutto in particolare possiamo ricordare Dumézil, no? Ma anche quelli che hanno studiato Mitra, hanno trovato qualcosa di straordinario, che questi popoli che avevano colonizzato l'altopiano iranico, l'Iran, che sono arrivati fino in India, che sono arrivati fino in Grecia, fino a Roma, spesso avevano gli stessi dei, le stesse immagini, le stesse parole quasi per designare,
certo,
questi dei. È una scoperta straordinaria e diciamo così, da un altro punto di vista, no, c'è stati anche degli innovatori politici che hanno ricercato questa unità di questi popoli, no? Di nuovo, e questo ci porta anche a considerare tutto ciò in una prospettiva più ampia. Quindi noi non abbiamo degli egoismi, delle ristrettezze mentali, no? Di tipo anche banalmente nazionalistico, ma siamo pronti a guardare con un respiro più ampio di civiltà, di popoli, no? Di un qualcosa che va molto al di là.
Certo.
Per il momento fermiamoci qua, andiamo a un'altra canzone, dai.
Perfetto, allora adesso andiamo a sentire, non c'è Barone, però loro sono il suo gruppo preferito, oppure uno tra quelli, loro sono i Rammstein con Son, e torniamo subito da voi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. Die Sonne scheint mir aus den Händen, verbrennen, können euch blenden, wenn sie aus den Fäusten.
eccoci tornati sempre qui su Radio Bandiera Nera, Il Canto della Civetta, in compagnia di Francesca e di Presidente, per parlare appunto del culto di Mitra. Presidente, ci sei?
Ancora culto di Mitra, bene. Allora riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, quindi da questa grande scoperta di unità di questi popoli che si pensa siano venuti dal nord e abbiano colonizzato attraverso diverse direttrici, l'altopiano iranico, l'India, la Grecia, Roma, e diedero vita a delle grandissime civiltà. E diciamo di quello che cerco sempre anche di passare è che per quanto riguarda la civiltà greco-romana, noi abbiamo avuto un grandissimo problema che da circa 2000 anni si è impiantato qui un culto estraneo a quella civiltà che ha distrutto sistematicamente gran parte dei testi che venivano da quel mondo lì, e è rimasto pochissimo di quel mondo lì, no? Quindi noi abbiamo la possibilità di riscoprire ancora quelle civiltà, magari tramite qualcosa che è affine in spirito ma più lontano geograficamente, e questo è il caso di Mitra. Certo. Ma dico sempre, se avessi la possibilità intellettuale, le forze che mi sorreggessero, sarebbe bellissimo fare un paragone tra i grandi sapienti, diciamo così, della nostra civiltà, quello che hanno detto, che alla fine dicono tutte le stesse cose.
Certo.
Cioè, se noi andiamo a leggere Platone, no? Che è un filosofo di cui ci è giunto molto, ma che ingiustamente non viene studiato mai abbastanza. Sì. Platone dovrebbe essere uno dei testi sacri della nostra civiltà.
Sì, sono d'accordo.
No, almeno nei suoi libri principali, la Repubblica non può non essere letta dalla nostra civiltà, dagli appartenenti alla nostra civiltà, la Repubblica di Platone. Ma Platone poi alla fine, leggendolo, dice le stesse cose che in India il Buddha, quello che viene ricordato come il Buddha, no? Che poi è un nome che vuol dire l'illuminato, no? Come Platone, non era il nome di Platone, no? L'abbiamo detto tante volte, Platone ha un suo stesso nome. Questo è bello, ci aiuta a ricordarci che tutti questi insegnamenti sono insegnamenti impersonali.
Chiaro.
No? Spesso questi stessi non volevano insegnare, no? Ricordo sempre con piacere che Platone racconta di Socrate, no? Che va all'oracolo di Delfi e quello gli dice: tu sei l'uomo più sapiente del mondo e devi insegnare la filosofia. E Socrate gli dice: ma io veramente non so nulla, com'è possibile questa cosa? E mi stai a porre delle domande, perché dice: ma io non posso essere, però dice l'oracolo non può neanche essersi sbagliato. Allora sono andato a cercare tra gli uomini più sapienti del tempo, e ben presto capì che effettivamente loro erano nella mia stessa condizione, cioè non sapevano nulla, ma erano un grande problema, pensavano di sapere, no? Certo. E quindi alla fine capì che l'oracolo di Delfi aveva avuto ragione nel dire che io dovevo insegnare filosofia, perché rispetto agli uomini più sapienti avevo un grande vantaggio, sapevo di non sapere nulla.
Chiaro.
Ma questo per dire che loro dicevano: non c'è nulla da insegnare, non si può insegnare la filosofia, no? Come il Buddha non voleva insegnare, però capire che quando lui ottenne l'illuminazione, tutti quanti, poi riconoscendo in lui una figura eccelsa, chiedevano di insegnare. E lui dice: ma io non posso insegnare, come faccio a insegnare certe cose? Non si possono. Allora la gente si suicidava, no? I suoi allievi, i suoi primi discepoli si iniziavano a buttare sotto dalle montagne. Dice: no, non è possibile vivere una vita senza gli insegnamenti del Buddha, no?
Certo.
Ci fa ricordare i suicidi rituali anche proprio dei nostri tempi, no? di persone che alla scomparsa della Vatara si sono suicidati, no? Perché dico: oh, è possibile vivere una vita dopo aver conosciuto questi giganti?
Certo.
È meglio morire, no? La stessa cosa diceva Socrate, la stessa cosa diceva il Buddha. E però, nonostante questo, noi abbiamo la fortuna ancora oggi di trovare questi insegnamenti espressi attraverso simboli, immagini, più che conoscenza intellettuale.
Allora sarà per questo che non lo fanno studiare abbastanza Platone, Presidente.
Certamente, oppure viene, no, viene riletto alla luce di quelli che vengono sono le culture politiche moderne, no?
Influencer, adesso abbiamo gli influencer che dettano.
Sì, esatto, no? Che sono anche divertenti, sicuramente, no? Oppure abbiamo avuto un come si chiamava quel comico lì, Benigni, no? Che leggeva Dante,
sì,
no?
Sì, certo.
Cioè, che ovviamente c'è un tutt'altro spessore.
Tutt'altra simbologia, diciamo, chiaro, certo.
Chiaro, no, però nell'epoca della democrazia è tutto possibile.
È un
così,
grande,
no?
Pollaio, come dice il nostro Gianluca, democrazia grande pollaio.
Esattamente, no? Di contro a un mondo che conosceva gerarchie, gradi di iniziazione, differenziazione, profondità dello spirito. Noi oggi abbiamo la democrazia della politica, la democrazia delle anime, no? Quelle anime sono tutte uguali, tutti hanno la possibilità di andare in paradiso, basta pentirsi un minuto prima di morire, no? E quello ti assicura il paradiso, ma forse anche senza quello si va in paradiso, no, non c'è problema.
Certo.
No, che è una cosa che farebbe ridere chiunque, però viene passata come vera, come verità, no? Sono delle cose talmente banali, talmente stupide, ma che le persone non si soffermano più neanche a riflettere su tutto questo. E d'altra parte questo viene avversato anche dalle stesse culture, no? Pensa all'Islam, no? Che è, comunque ha una sua sapienza, ha una sua storia, che trova la società moderna così desacralizzata, così decadente, che la vorrebbe distruggere, no? Noi abbiamo un problema oggi, che abbiamo un'immigrazione incontrollata e tutti questi islamici che arrivano, che ci odiano, che ci vogliono distruggere tutte quelle che sono le forme occidentali.
Assolutamente. Allora, Presidente, c'è un nostro ascoltatore, Gianluca, che salutiamo, che ci dice, insieme al De Repubblica, che hai citato tu, anche il Fedone, nei primi dialoghi c'era molto, molto viva l'influenza di Socrate, ecco, ci sottolinea questa.
Sì, assolutamente. Il Fedone, se non sbaglio, Fedone era uno schiavo, non vorrei dire una cavolata, ma e questo ci fa pure pensare che la grossa differenza tra schiavi e uomini liberi, che cosa vuol dire essere schiavi e cosa vuol dire essere uomini liberi, no? Una domanda che tutti devono porsi. Noi siamo liberi rispetto a cosa? Liberi di fare cosa? Di tutto quello che ci viene imposto, di comprare, di consumare, di
anche di lavorare, perché noi, insomma, c'è questo detto assolutamente falso. Io non sono d'accordo che il lavoro nobilita l'uomo, no? Questa schiavitù che poi ci danno adesso, fatta da casa o fatta per ore in un posto di lavoro, assolutamente
esatto. Nascito Evola diceva la demonia del lavoro, esatto, è diventata, no? Esatto. Questa demonia del lavoro. È vero anche che oggi noi viviamo un lavoro che è desacralizzato, no? Che è lontano da tutto, per cui non siamo più gli artigiani, ad esempio, che producevano delle cose, un lavoro che era utile e che comunque prevedeva una conoscenza, un sapere anche basico, no? Oggi noi, la maggior parte di noi lavora nei servizi, cioè cose che non prevedono neanche l'impiego dell'intelletto, dell'intelligenza, no? Sono talmente automatiche che tanto è vero che sempre più sono sostituiti dalle voci, no? Se digitare 7, se si vuole, no? Digitare 4, no? Che è tutto automatico, perché effettivamente non c'è bisogno di una persona che pensa, cioè basta niente.
Sì.
La distruzione,
spingere i bottoni,
esatto, esattamente. E però, di fronte a tutto questo, alla fine, no, perché noi arriviamo a parlare di Mitra ancora, ritiriamo fuori questo dio antichissimo e oggi cercheremo di farlo vivere nella nostra conversazione. Ma passerei a un'altra canzone.
Sì, questa canzone è bellissima, si chiama My God is the Sun, quindi nulla poteva mai essere così appropriato. Loro sono The Queen of Stone Age.
Everything inside. Non è male il pan. Avete visto il video? Grazie,
non ti muoio rispetto alle altre volte.
Presidente,
molto bene, eccoci qua. Tra un pochino ci sarà anche un intervento importantissimo di una nota speaker radiofonica Francesca Urbana.
Bene, bene, che bella presentazione, ogni tanto anche io.
Esatto, interagiamo un pochino, dai.
Bene, bene.
Un po' di anche pesante. Allora, partiamo, torniamo a Mitra.
Sì.
Allora, Mitra, innanzitutto una cosa da dire. Mitra, il culto di Mitra, al di là della diffusione estremamente rinvenuta attraverso templi, testimonianze, eccetera, eccetera, secondo me ha avuto rinomanza, diciamo così, è stato conosciuto anche perché tanti degli elementi del culto mitraico erano stati copiati dai cristiani. Perché questo culto venuto appunto dal deserto mancava di una vera e propria dottrina sua propria originale, e quindi ha scopiazzato a destra e a manca cercando di riprendere cose che già esistenti in altri culti, in altre tradizioni. Dal mitraismo delle cose fanno impressione, ma fecero impressione anche agli stessi dottori della Chiesa, i primi dottori della Chiesa, che dicevano: è opera sicuramente del demonio che questo culto ha copiato dai cristiani tanti elementi, no?
Certo.
Beh, invece è avvenuto esattamente l'inverso, c'erano stati i primi padri della Chiesa che avevano copiato elementi di questo culto, che però ovviamente aveva una valenza estremamente differente, no? Perché tanti, voi sapete che c'è un filone anche cristiano che sono i cosiddetti cattolici tradizionalisti,
sì,
che loro dicono fondamentalmente che il cristianesimo, il cattolicesimo soprattutto, è una riattualizzazione dei valori dell'antica Roma, c'è una continuità tra l'antica Roma e quello che è stato il cattolicesimo poi.
Certo.
Secondo noi ovviamente non è assolutamente così, anzi c'è un'inversione di quei valori lì, no? Dell'antica Roma e poi nel cattolicesimo, e tale è anche negli aspetti di Mitra che poi vedremo nel dettaglio. Ma allora, partiamo dal nome, come spesso facciamo, Mitra. Allora, Mit, la radice Mit è quasi sicuramente il mezzo, no?
Uh-huh.
Che vuol dire è un dio dell'equilibrio, un dio del giusto mezzo, che è una caratteristica che poi, come abbiamo visto anche prima, era praticamente diffusa a tutti i principali culti, tutti i principali divinità, no? Se abbiamo detto prima del Buddha, il Buddha, no? Arriva quasi a morire nei suoi esercizi ascetici, no? Si trova sul lungo la riva di un fiume, stava per morire e passa un passante e gli dà un pugno di riso, E il Buddha prende questo pugno di riso, lo divide in sette parti e ne mangia un pochino e sente che gli tornano le forze. Allora lì capisce che gli esercizi ascetici, solamente quelli, lo stavano portando alla morte, certo. E capisce che deve nutrire anche il proprio corpo, deve avere un equilibrio anche nella stessa ascesi. E gli dice, quella è stata l'intuizione fondamentale, no? Vabbè, tanto per dire, comunque MIT probabilmente è quasi sicuramente il mezzo.
Sì.
La parte finale Ra, cioè che è visto come l'etimologia di Ra, come re, Rex, il Rig, o Ra degli egiziani, il re. Un nostro caro amico ha avuto questa piccola intuizione che lui dice Ra sta per Hara, no? Come infatti c'è l'H spesso prima di RA, è come a dire che è il centro nuovamente, che è il centro appunto dell'uomo, no? Tant'è vero che il Giappone ha passato questa parola famosissima dell'arakiri,
sì,
che vuol dire kiri, vuol dire tagliare, no? Tagliare l'ara, e vuol dire tagliare il centro, che è un po' il gesto rituale del mitraismo, no? Questo taglio del toro, che vuol dire il taglio delle forze basali,
certo.
Ma l'ara è anche, no, il centro di tutte le discipline di meditazione, di marziali. No, rappresenta un po' il centro, il cercare il centro dell'uomo,
certo.
È una cosa importantissima. E d'altra parte Mitra è stato spesso identificato al sole, ma perché il Mitra non è il sole, però è una forza che ha quelle caratteristiche solari, di,
certo,
luce, di calore, di chiarezza, no? A tutti i livelli. E qui di nuovo torniamo, no, alle fonti classiche del sapere, no? Tutti conoscono la caverna di Platone, no? Il mito più famoso di Platone è il mito della caverna, in cui gli uomini vivono nell'oscurità, vedono delle immagini riflette, fino a che poi riescono a capire che quelle sono immagini riflette, vedono il fuoco, si avvicinano alla luce, fino a che arrivano fuori dalla caverna, vedono il sole, iniziano difficoltà e poi riescono a volgere lo sguardo al sole, no? Incredibilmente il mitraismo ha un qualcosa di molto simile,
chiaro,
perché tutti i mitraici erano svolti in una caverna, c'era un fuoco, eccetera, fino ad arrivare poi alla contemplazione del sole, identificato con mitra stesso. Ma questi sono concetti semplici, ma che non devono essere vissuti a un livello intellettuale, devono essere vissuti a livello di immagini.
Assolutamente, tanto è vero che Aristotele, parlando appunto del culto di Mitra, dice che era un culto che non andava soltanto appunto studiato o capito a livello intellettuale, come dici te, ma andava sentito, quindi chiaramente in profondità e dimensioni diverse da quelle della mente.
Esatto, esattamente, infatti. Sono cose che andrebbero meditate, no? Andrebbero approfondite, sono immagini, e come hai detto bene tu all'inizio della conversazione, questo è un tema che spesso viene trattato quando si avvicina il momento del solstizio,
sì,
d'inverno, che è una data importante, importantissima, perché il sole in quel momento vi è la notte più lunga e dalla notte dei tempi, questo momento era celebrato con un rito vero e proprio, che consisteva nell'accendere un fuoco e nel vegliare tutta la notte attorno al fuoco, propiziando poi la rinascita del sole. Quindi c'è una notte in cui non si dorme, che è già una piccola anomalia, no? Nelle nostre vite.
Certo, c'è proprio la veglia, il controllare questo fuoco sacro tutta la notte, proprio il vegliarlo. Presidente, ci sei? Non lo sentiamo più, Presidente. Allora adesso lo richiamiamo e nel frattempo ci andiamo a sentire Paradise Lost con Small Town Boy.
Thank you.
adesso la musica, adesso ti prendo, Ecco, abbiamo di nuovo in collegamento. Presidente, ci sei adesso? Mi senti? Bene, bene, vabbè, succede. Chiaramente noi siamo un po' a distanza, quindi insomma succede che possa cadere la linea.
Esatto, allora siamo quasi al momento di una nuova canzone. Per dire che comunque la notte del solstizio è una notte ottima per meditare su...
della rinascita interiore, della rinascita del sole, di cercare dentro di sé una scintilla divina che non è fuori di noi, ma è dentro di noi. Questo, insomma, questa immagine qui. Io direi la caduta della linea.
Allora continuiamo a sentire, avevamo iniziato mentre ti richiamavo Paradise Lost, Small Town Boy, e poi torniamo da voi.
In a little black case, alone on the platform, the wind and the rain on the sand, and the holy face.
Hai fatto questa situazione? No. Thank you.
Ciao.
Pezzo strepitoso dei Paradise Lost, Motown Boy, ce lo siamo sentiti fino alla fine. Allora, ci sei, presidente?
Sì, sì, ci sono, me li ricordo in più, bella questa canzone della nostra gioventù.
Questa era bellissima, l'abbiamo anche mezza ballata qui, io e la gamba.
Esatto, esatto, le feste, le prime feste.
Allora, abbiamo parlato dei simboli, di quanto siano importanti i simboli. Beh, nell'iconografia di Mitra la simbologia è fantastica ed è chiaramente molto importante. Allora, Mitra è un dio petrogenico che nasce appunto dalla pietra. La pietra simboleggia chiaramente la terra, quindi di fatto è un uomo, nasce uomo, ma con atti appunto di sacrificio incredibili che poi andremo a vedere, diciamo ascende ad eroe, a figura di fanciullo solare. Quindi questo ragazzo, questo appunto Mitra che nasce dalla pietra e ha in mano, nella mano destra ha un pugnale a simboleggiare appunto il coraggio, nella sinistra una torcia ad un fuoco ad simboleggiare appunto sia l'illuminazione sia appunto il culto del sole che Mitra porta con sé. Questa diciamo è una delle varianti iconografiche. L'altro lo vede nascere appunto sotto un albero, e anche insomma l'albero è importante sia nella nostra simbologia romana, insomma ricordiamo il Ficus Ruminalis di Romolo e Remo, sia prima tu, presidente, ci davi il Buddha, dove appunto sotto l'albero il Buddha ricevette la sua illuminazione. E la terza iconografia lo vede nascere da questo uovo cosmico, ed anche qui c'è un aggancio al mondo romano che è il dio creatore orfico Fanes. Quindi questo fanciullo solare appunto che porta con sé virtù straordinarie come quella del coraggio, ne porta una anche insomma non più importante ma ugualmente importante, che è quella del sacrificio, perché due sono appunto le rappresentazioni che noi potevamo trovare nei Mitrei, come prima ci ha raccontato presidente, quindi queste caverne, queste grotte che simboleggiano appunto la nostra parte interiore, quella più profonda, quella più buia, quella dove dobbiamo andare a lavorare soprattutto in questi periodi, quindi nell'autunno e nell'inverno. Quindi la seconda immagine che abbiamo di Mitra è la tauromachia, quindi il sacrificio estremo di questo toro primordiale, e anche qui la simbologia, anche il simbolismo cromatico è fondamentale. Il toro che Mitra uccide è un toro bianco, quindi rappresenta un po' la luna, quindi nell'uccisione della luna andiamo a recidere, a tagliare, come diceva prima Barone, tutti quelli che sono i nostri elementi basici che ci tengono attaccati alla terra in maniera, ecco, diciamo non sana, quindi tutti i nostri attaccamenti, tutte le nostre comodità, tutte le nostre forme mentali o i modus vivendi che noi pensiamo facciano parte di noi, ma che poi non sono noi, anche lo stesso pensiero che noi abbiamo, no? Io sono bella, io sono brutta, io sono simpatica, io sono molto brava, ecco, quello insomma è tutta mente, non siamo quello che pensiamo, non siamo gli attaccamenti e le nostre sicurezze. Chiaramente per abbandonare tutto questo c'è grande sacrificio, è doloroso questo taglio netto, e tant'è vero che anche nell'iconografia, nella rappresentazione di Mitra durante la tauromachia, lui guarda il sole, perché è il sole che dice attraverso un corvo, il messaggero, che poi è uno dei sette gradi della scala mitraica del culto, e appunto il sole dice attraverso il corvo e il suo messaggero a Mitra di compiere quest'atto. Mitra è un eroe e quindi non si esime da fare una cosa che comunque gli costa, tant'è vero che mentre recide la carotide del toro guarda il sole. Altri tre animali fanno parte di questa scena, che sono appunto il serpente, lo scorpione ed il cane, e anche qui la simbologia è molto importante. Chiaramente il serpente è ritrovato anche in molte rappresentazioni di dee, perché anche qui rappresenta la terra, rappresenta anche la fertilità, rappresenta anche la morte, e qui vediamo appunto sempre contatti col mondo romano, perché ricordiamo, ecco, il presidente prima ci ha detto dove nasce nasce il culto, poi il culto subisce con le migrazioni indoeuropee appunto viene un po' flesso, quindi nello zoroatrismo lo ritroviamo in un modo, mitra romano è totalmente diverso, quindi anche nei larari delle case romane c'erano raffigurazioni del serpente, perché era un po' il collegamento tra il mondo dei vivi ed il mondo dei morti e la protezione appunto che i nostri antenati, che i nostri avi che marciano sempre con noi, oggi come allora appunto proteggevano le nostre case, le nostre famiglie e le nostre persone. Il secondo animale che fa parte di questa scena, perché chiaramente immaginate l'uccisione del toro, quindi sangue e viscere, questi animali che si avventano su queste sangue e viscere. Il cane rappresenta un po' il demone interiore, e quello che noi dobbiamo controllare, tenere a catena, quindi c'è, però insomma decidiamo noi poi quanto spazio concedere a questa catena. E anche qui nelle case romane, e spesso si trovava la scritta cave canem, che voleva dire più banalmente attenti al cane, se appunto in queste ville romane c'era questo animale, ma più sottilmente era insomma fare attenzione, sempre ricordarsi che abbiamo un demone interiore che dobbiamo nutrire, sì, ma che dobbiamo soprattutto tenere a bada. E il terzo animale è lo scorpione, quello che si avventa con più voracità verso lo sperma, verso i testicoli appunto di questo bellissimo toro primordiale che viene sacrificato al sole. E anche qui lo scorpione simboleggia appunto gli attaccamenti e soprattutto quelle pulsioni animali ed anche sessuali che noi comunque dobbiamo saper gestire, mantenere sotto controllo, perché ricordiamoci sempre che quello che non gestiamo noi poi ci sopraffà, e quindi anche i desideri alla fine sono loro probabilmente che gestiscono più noi. Presidente, che ne dici?
Ma assolutamente sì. Allora, mentre parlavi ho pensato delle cose, no? Allora, innanzitutto l'immagine meravigliosa della nascita. Mitra nasce con una daga e con una torcia.
Sì.
No, la torcia è un po' il simbolo della ricerca spirituale, della luce che non si deve mai abbandonare, che non dobbiamo mai cedere alle tenebre. E questo l'abbiamo già detto in diverse salse, no? Diciamo, sì. Stasera. Ma l'altro elemento importantissimo, anche citato, è il pugnale. Cioè, che è il simbolo del coraggio, ma è il simbolo anche della virtù guerriera, no? Il guerriero che combatte, non accetta. Allora, noi poi queste cose le dobbiamo anche riportare ai giorni nostri, no? Noi viviamo un'epoca buia in cui probabilmente è stato fatto anche un salto straordinario nel controllo delle persone, nel controllo delle menti, nel controllo delle nostre libertà, no? Improvvisamente ci hanno detto che noi non possiamo uscire di casa, che noi non viene usato questo termine, il coprifuoco, che non è un caso, no? Il fuoco non deve brillare nelle menti di questi strateghi della controtradizione, no? Noi dobbiamo stare chiusi dentro casa, non ci si può incontrare, perché altrimenti la psicopolizia ti viene a bussare dentro casa. E se stai facendo un incontro, c'è la paura anche tra le persone che noi conosciamo, no? Dicono, no, ma forse è meglio non vedersi, sai, perché potrebbero farci la multa, no? Come se la multa fosse la pena più grande, no? Che possa colpire le nostre vite, no?
Ricordiamo anche, Presidente, che adesso Roma è presidiata praticamente da militari che una volta avevano l'onore e l'onere di difendere i confini sacri dell'Italia e adesso controllano se hai la mascherina, insomma.
Esatto, sì, no? Che si sentono, oramai i giornalisti vanno anche alla ricerca di questi casi anche particolari, no? Sicuramente, che però costituiscono un'esagerazione che ci riporta in questo spirito, no? Cioè, ho sentito di la coppia multata perché si sono baciati e si sono calati le mascherine, il pensionato al parco che ha letto il giornale gli è abbassata la mascherina e è arrivato il vigile che era pronto lì e l'ha multato, no? Cioè, delle cose ridicole di questa psicopolizia che però ti danno anche il senso della misura, piuttosto che di questi cattivissimi celerini, no? Che appena vedono dei manifestanti sono pronti a scagliarsi con la massima violenza, no? Visto delle scene di Firenze, no? Che hanno picchiato ragazze, cioè proprio senza senso, cose assurde, no? Poi però c'è, in televisione ci va questo bel volto dell'avvocato del popolo, di Conte, no? Che ha imparato a parlare, a esprimersi, molto furbo, no? Dice, ah, no, adesso daremo dei ristori, no? Che cosa sono questi ristori? Non l'ha capito bene nessuno, no? Probabilmente saranno dei piccoli, dei piccoli versamenti che fanno per poi consentirci di pagare le tasse, cioè, certo, in realtà neanche per dire, no? Perché ti danno 1000 e devi pagare 1500 di tasse, quindi chiaro, invece andando sotto di 1500 hai sotto solo di 500 e ti pare tanto.
Eh sì, no? E devi anche dire grazie, che bravo presidente. Certo.
E devi anche dire grazie, no? Ah, beh, però vedi, il governo vedi, qualcosina ti ha dato, no? Cioè, però non conta che ci ha privato di tutte le libertà, in nome di un virus che vogliono far apparire scemo chiunque dica che non è vero, no? Certo. Che poi non è così, perché non certo si può dire che non esiste questo virus, perché sarebbe anche sbagliato e assurdo dire questo. Non si può dire che non ha una pericolosità, perché è sbagliato e assurdo. Però si può dire che sarebbe potuto essere stato gestito meglio, che ci sono delle cose che sarebbero potute essere
ma
fatte meglio.
Ma anche i numeri che ci dicono di questo virus comunque sono diciamo amplificati all'ennesima potenza per appunto andare a giustificare questa psicopolizia e questi coprifuoco, lockdown di cui parlavi tu.
Esatto, no? che è l'altro passaggio forte. Allora, però perché ho citato questo? Perché poi ci sono invece delle persone che protestano, che certo, non hanno accettato tutto questo. No? Ho sentito che c'è una marcia dei ristoratori toscani che stanno venendo a Roma, e questa è una cosa bella, perché loro stanno facendo qualcosa anche di nuovo, hanno inventato una forma nuova di protesta, no? Ci possono impedire anche di camminare, no, sicuramente ci arriveranno. Io immagino la polizia che li sorveglia, no? Questi pericolosissimi ristoratori che sono in cammino.
Assolutamente. Sì, beh, no? Ci sono anche dei gruppi in tutta Italia, presidente, che si stanno riunendo e si chiamano le mascherine tricolore, anche loro insomma stanno facendo appunto queste manifestazioni totalmente pacifiche, totalmente appunto strutturate, e che nelle varie città d'Italia abbiamo visto insomma video e leggiamo che insomma si stanno dando da fare, qualcosa si muove.
Esattamente, sì, no, ma è proprio quello il senso. Allora, vivere questi eventi anche, no, come una protesta, ma non è solo una protesta di tipo fisico, materiale, no, che non posso aprire il mio ristorante, ma è una protesta più ampia, anche di tipo spirituale, no, che veramente la negazione della libertà, che non è la libertà solo di andare al ristorante, la libertà di tanti tipi, no, che invece vogliono proprio calare con questo coprifuoco, che è una parola importantissima, che non deve essere dimenticata, no? Loro vogliono spegnere i fuochi della rivolta, ma anche i fuochi dello spirito, no? Perché appunto, come abbiamo detto, è la psicopolizia. Allora noi dobbiamo cercare di fare questi collegamenti tra questi antichi culti e cercare di attualizzare questi insegnamenti nel mondo di oggi. So che non è facile, no? Non è che si può dire chi protesta contro i DPCM o è un adepto del culto di Mitra, mi sembrerebbe un'esagerazione anche questo, però andare in quella direzione lì, cioè nel vivere queste proteste, questa ribellione, non come un senso semplicemente materiale, come banalmente fanno, no, quelli dei centri sociali che dicono, no, noi la crisi non la paghiamo, no, lavorare meno, lavorare tutti, questi vecchi concetti anni 70 da fricchettoni, che però naturalmente per chi ha fame, per chi è disagiato, attecchiscono, no? Perché tante persone si sentono anche rappresentate da questo tipo di proteste, è innegabile. Invece dare anche in questo uno spessore, un valore più alto, un senso diverso, no? Anche nei piccoli gesti di protesta questo deve risaltare, perché poi quando si muovono delle forze non si può mai sapere fino a dove si arriva, fino a dove questa luce si propagherà, questa fiamma che accende fiamma arriverà ad accendere un'altra fiamma.
Certo.
No? E quello deve essere il senso della nostra protesta. Detto questo direi...
Bene, andiamo a fare un'altra pausa musicale con i Crowfinger, con Do What I Say, e torniamo subito da voi.
When I grow up, there will be a day when everybody has to do what I say.
Mm-hmm. your day when everybody has to do what I say. When I grow up, there will be a day when everybody has to do it.
Siamo tornati con questa ultima nota di questo, insomma, pezzo bellissimo dei Crowfinger, e adesso continuiamo appunto a parlare con il presidente del culto di Mitra, questo fanciullo solare, il culto del sole.
Bene, allora ci stiamo mantenendo bene, ci stiamo mantenendo alti, per cui daremo ampio spazio nella seconda puntata ai gradi, alle pratiche, ai significati, eccetera eccetera. Allora, però facciamo un altro passetto indietro, no? Come abbiamo detto prima, abbiamo dei libri di riferimento. Allora, quello di Evola è sicuramente, come al solito, un libro molto alto, significati profondi. Quello di Arcella è fatto molto bene, spiega tanti passaggi in maniera dettagliata, precisa, veramente un libro fatto bene. Questo di Rigon invece è un libro un po' da pazzi per certe cose, no? Che ci fa anche ricordare che oggi tanti libri, no, vengono vietati perché, no, dicono delle cose che non si possono dire, no? Come infatti la recente legge contro l'omotransfobia, no? È un modo, diciamo, elegante per dire che tu non potrai più dire certe cose, no? Perché sono vietate per legge certe parole, certe, e così libri che, cosa che fino a qualche anno fa non c'era effettivamente. Poi, però, leggendo questi libri ti rendi conto che effettivamente dicono delle cose che oggi, col mondo di oggi, sono molto forti, concetti molto forti, no? E sono vietati, tant'è vero. Allora, così leggo proprio qualche rigo dalle prime pagine di questo libro, no? Allora, dice che c'è questo contrasto tra il mitraismo che arriva a Roma, i culti tradizionali, e dice quello che li differenziava erano i contenuti, essendo il mitracismo il portatore dei valori di libertà dell'uomo di fronte alla divinità, valori propri dei popoli indoeuropei, in contrasto quindi al cristianesimo, affermatore della morale semita appartenente all'antico ambito mediterraneo che, come è noto, faceva dell'uomo una creatura irrimediabilmente sottomessa a Dio. Vabbè, qua fino adesso non è che ha esagerato più di tanto. Però più avanti invece va un pochino più forte, no? Quando dice che poi con Costantino inizia l'inversione di tendenza perché il cristianesimo soppianta gli antichi culti pagani, no? Allora dice lui, così le pecore divengono lupi, gli sconfitti vittoriosi senza colpo ferire, i trafficanti di teschi e di tibie portano le loro insegne cimiteriali, le loro cimiteriali reliquie fino alla massima magistratura dello Stato, ovviamente sottintende ai cristiani, no? Allora lui dice, poi più avanti dice, Eusebio descrisse la vendetta divina contro coloro che avevano perseguitato la Chiesa. Lui dice, per noi è chiaro che qualcosa accomuna gli ebrei che morirono nella difesa della loro, dell'antica Gerusalemme ai cristiani che morirono tentando di costruire la nuova Gerusalemme, in lotta anch'essi con l'impero romano. Gli studiosi moderni hanno potuto dimostrare facilmente che, sia nella forma che nella sostanza, il martire ebreo fu il prototipo del martire cristiano. Dice lui. Poi dice, nelle città, perché lui dice, nelle campagne è attecchito meno facilmente il cristianesimo, nelle città di più, perché lo spiega. Dice, nelle città il panorama è diverso, un'umanità sradicata dalle proprie terre, schiavi, piccoli commercianti, le stofanti, provocano di continuo sommosse, sono facile preda di agitatori e predicatori. È qui che il cristianesimo trova le sue masse, tra gente privata delle proprie tradizioni, oppressa dalla crisi economica che, dalla fine del III secolo, opprime l'impero. Essi sono una minoranza rispetto ai pagani delle campagne, ma vivono nei gangli di una civiltà decadente ed urbanizzata. Vabbè, insomma, ce va un po' pesante, diciamo, nelle sue descrizioni di questo culto che sto provando.
E vabbè.
No, fa ridere perché io credo veramente che si, prima o poi istituiranno una commissione di censura, no?
Sì, certo.
Che censurerà tutti questi libri perché esprimono delle cose che oggi sono vietate per legge.
Chiaro.
No? Che è incredibile che non c'è più la libertà neanche di pensiero. Tu non puoi dire qualcosa, ma è anche molto di più perché c'è una violenza che è molto più forte di quella che chiunque potrebbe immaginare.
Sì, sì. Poi soprattutto tu, insomma, hai parlato prima di come si muovono le leggi, soprattutto da parte di questi petalosi, di questi odiare ti costa, cioè nel senso tutte queste associazioni che dovrebbero essere per la peace and love, invece poi sono tremendi, terribili, una censura incredibile, una violenza verbale pazzesca anche negli scambi sui social, tremendi.
Sì, infatti, no, poi è bello che invece dipingono gli altri come diffusori di odio, no? Gli speech, gli discorsi pieni di odio, no? E invece se stessi come diffusori dell'amore, no? Queste cose che fa ridere, perché invece è esattamente il contrario, c'è una violenza assurda dentro chi non la pensa, no? Questo in tutti i campi, no? Del campo della scienza, no? Tu vedi. Noi sentiamo anche in televisione, a volte parlano medici che non sono d'accordo con la linea tenuta dalla cultura ufficiale, dalla scienza ufficiale, no? Quelli sono medici, perché sono degli stupidi, dei pazzi, no?
Certo.
E però quelli vengono fatti apparire come degli scemi, come dei cretini completamente, no? Questo è un po' il senso, però è anche vero, come dice questo Rigonda, dice che poi di fronte a questa massa sradicata di piccoli stofanti, no, di disgraziati che aderiscono al cristianesimo, emergono dall'altra parte dei giganti che fondano delle scuole, le scuole neoplatoniche, no? E penso a tutti i grandi del neoplatonismo, a Plotino, a Porfirio, Giamblico, Procolo, no? che scrive questo libro in cui parla anche del mitraismo, no? L'antro delle ninfe, che è un libro di poche righe oh, ma che di una profondità straordinaria, no? E questi giganti, appunto, anche nell'epoca di grandissima decadenza, sorgono. È un po' quello che in teoria dovremmo cercare di fare anche noi, no? La massima decadenza, la massima caduta dello spirito, dei valori, della luce, dovremmo cercare di stabilire dei centri di resistenza tradizionale, cioè dei centri che vivano nello spirito, che vivano nella luce, che vivano nei culti solari, no? Che abbandonino le tenebre, l'essere schiavi di tutto e anche di Dio, no?
Certo, chiarissimo.
Vedi tu se voleva fare altra canzone o andare.
Va bene, andiamo alla canzone, tanto sono rimasti gli ultimi 10 minuti, quindi andiamo a sentire il pezzo e poi andiamo in conclusione.
Assolutamente.
Va bene, allora loro sono i Cord con Falling Away From Me.
Down, down, down.
bentornati per appunto la conclusione di questa puntata del Canto della Civetta sul Culto di Mitra in compagnia di Francesca Romana e di Presidente. Presidente, diamo un po' una conclusione, tanto poi nella prossima, il prossimo lunedì, sempre qua su Radio Bandiera Nera, continueremo ad fare questa conversazione.
Bene, allora andiamo a concludere questa prima parte. Come ci vogliamo lasciare? Allora, io ho questa idea. Diciamo così, che chiunque ha ascoltato questo tema, chiunque, lasciamoci dire, siccome non si può, come diceva Platone, appunto, non si può insegnare, non si può, ognuno deve portare il suo, quindi la cosa bene, buona sarebbe che chiunque ha ascoltato queste parole andasse a cercarsi qualcosa su Mitra. La cosa migliore da fare sarebbe recarsi in quelli che sono i mitrei tutt'oggi esistenti, no? A Roma ce ne sono tanti, quello di San Clemente è uno dei più famosi, ce n'era uno sotto quello che adesso è il Vaticano addirittura, no? Dove il papato ha costruito la sua sede centrale, la rocca dell'oscuro signore, no? Noi abbiamo avuto la fortuna di vedere questi film sugli orchi, no? Immaginiamo che il Vaticano è un po' come quello, no? La rocca dell'oscuro signore, con gli orchetti che tagliano gli alberi, si preparano ad andare a costruire il
Sauron.
Mondo, no? Sì, Sauron, no? È quello, Papa Francesco è un po' il Sauron dei giorni oggi,
sì,
no?
Sì,
non voglio farne nessuno, però non, questa similitudine mi viene in mente. Appunto andare a cercare questi luoghi, andarli a visitare, se si ha la fortuna di rimanere da soli, cercare di cogliere delle sensazioni, delle vibrazioni, delle immagini per dove sono ancora presenti, no? Verso il sud c'è il Mitreo di Capua che è meravigliosamente costruito, a Roma ce ne sono tanti, ma un po' sparsi in tutta Italia, o anche semplicemente, più banalmente, fare attenzione ai fenomeni della natura, al corso del sole, sentire il sole che non è un sole che è fuori di noi, ma è dentro di noi, sentire quel calore lì, abbiamo parlato del fuoco, sentire quel fuoco che brucia dentro di noi, vederlo quasi, no? Sentirci un'emanazione di quel fuoco lì, noi tante piccole scintille di quel fuoco più grande che è il fuoco della nostra civiltà, certo, e il fuoco della nostra tradizione. Questa è l'immagine finale.
Chiarissimo, chiarissimo, immagine meravigliosa, quindi con questa immagine, con i libri che vi abbiamo consigliato, vi lasciamo, questa sera continuate chiaramente perché il palinsesto di Radio Bandiera Nera continua con trasmissioni fantastiche, quindi rimanete collegati qui su Radio Bandiera Nera, e l'appuntamento con il Canto della Civetta ve lo diamo la prossima settimana, sempre alle 19, sempre qui su RBN. Grazie Presidente, ci sentiamo la prossima volta. Grazie.
Grazie a voi tutti.
Grazie, ciao, e salutiamo tutti i nostri ascoltatori, e mi raccomando, rimanete qui colpevoli, pericolosi ed intransigenti.